Esercizi della fraternità, sabato mattina, da pagina 26 a 29. Si nasce per crescere. Ma com'è allora che l'incontro che ci fa nascere e rispetto al quale siamo strutturalmente immaturi, come ogni bambino che nasce, com'è che l'incontro cresce, ci fa crescere, maturare? Se l'incontro con Gesù non ci facesse crescere, non ci portasse oltre noi stessi, oltre il guscio di insoddisfazione in cui il lamento rinchiude il nostro io, a che servirebbe questo incontro? Giussani, in questa breve ma intensissima confessione dell'avvenimento di Cristo nella sua vita, mette subito in rilievo che l'incontro con Gesù, che si rivela come vita della nostra vita, è una nascita a cui, come ad ogni nascita, segue una crescita, segue un cammino, una trasformazione, un'evoluzione, un imparare. La mia vita si è imbattuta in Cristo proprio perché io imparassi. In Lui si assomma tutto quello che io vorrei, tutto quello che io cerco, tutto quello che io sacrifico, tutto quello che in me si evolve per amore delle persone con cui mi ha messo. Cristo, vita della vita, certezza del destino buono e compagnia per la vita quotidiana, compagnia familiare e trasformatrice in bene, questo rappresenta l'efficacia di Lui nella mia vita. Sì, c'è un'efficacia di Cristo nella nostra vita e tutto il lavoro di conversione, di sequela, consiste nel lasciarla operare come per permettere al Signore di ricrearci, di rimodellare in noi il nuovo e vero Adamo di cui la nostra vita, i nostri rapporti, le nostre capacità e le nostre fragilità sono per così dire l'argilla, la materia che dal battesimo in poi è rimessa nelle mani del Cristo Pantocratore, il Cristo che tutto può, la cui efficacia è totale e infinita e che ci restaura, ci rinnova. Ecco, io faccio nuove tutte le cose, dice il Signore al capitolo 21 dell'Apocalisse. Fa nuove tutte le cose a cominciare da noi stessi, soprattutto da noi, da me, dal mio cuore attratto a Lui perché di null'altro ho bisogno che Lui. A Pietro, che ha sentito fino all'estremo la totale immaturità del suo rapporto con Cristo, tanto da rinnegarlo per pura codardia, e questo dopo 3 anni vissuti giorno e notte con lui, cosa proporrà il Signore risorto per condurlo all'estrema maturità e autorevolezza del Pietro descritto negli Atti degli Apostoli, un uomo che non teme di testimoniare Cristo in mezzo alle piazze, nei tribunali, in prigione, a Gerusalemme, ad Antiochia, a Roma, fino al martirio? Cosa proporrà il risorto a Pietro per condurlo a una tale identificazione con lui da guarire i malati con la sua ombra? Tutto è riassunto e condensato nell'ultimo dialogo tra Gesù e Pietro del Vangelo di Giovanni, al capitolo 21, 15-19. E questo dialogo è tutto riassunto in due parole di Gesù: mi ami, seguimi. È seguendo con amore Cristo presente che l'incontro con Lui cresce, ci fa crescere, diventa fecondo. Ricordiamoci quello che citavo ieri dalla lettera di Giussani del 22 febbraio 2002. Seguire Cristo, amare in tutto Cristo, è ciò che deve essere riconosciuto come la caratteristica principale del nostro cammino. Marta, Marta. Torniamo all'esempio di Marta, che ci insegna molto sulla dinamica di conversione che l'incontro con l'unico di cui abbiamo bisogno determina. Che cammino è iniziato per lei quella sera? Che impatto ha avuto la parola di Cristo che lei si è ritirata a meditare in silenzio? Dapprima magari si è ritirata a mugugnare, a borbottare, poi però soprattutto a meditare. Perché quelle parole di Cristo avevano in sé una misteriosa dolcezza, una tenerezza verso di lei che non aveva mai sperimentato. Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Gesù ripete 2 volte il suo nome. Che attenzione le esprime, che stima. È proprio come quando Dio chiamò Abramo per chiedergli di sacrificare Isacco, o quando chiamò Mosè dal rovito ardente, cioè nei momenti cruciali della storia della salvezza. Oppure è come quando Cristo chiamò Saulo di Tarso, tutto lanciato nella sua folle missione di persecutore. Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Anche Marta si trova davanti a Dio, che ti prende là dove ti sembra di possedere tu la tua vita, e proprio di lì ti chiede una preferenza per lui. Abramo in quel momento era sicuro di possedere la sua discendenza per sempre. Mosè incontrava Dio nel roveto ardente, e soprattutto Saulo era sicuro che stava facendo ciò che è più giusto e vero, ciò che un uomo può fare di più giusto e di più vero. È proprio lì, laddove ti sembra di possedere tu la tua vita, proprio lì che ti chiede una preferenza per lui. Anzi, più che chiedertela, te la propone. E c'è subito un'attrazione misteriosa in questo proporsi di Dio come il tutto della tua vita, come la vita della tua vita. Per cui Abramo obbedisce persino alla proposta di sacrificare suo figlio. Mosè si toglie i sandali e si avvicina al roveto ardente. Saulo si lascia condurre come un bambino ad affidarsi proprio alla piccola comunità cristiana di Damasco che voleva distruggere. Per Marta è la stessa chiamata, calata nella sua quotidianità, ma è la stessa chiamata. Che differenza di valore può esserci tra la chiamata di Abramo o Mosè e quella di questa donna affaccendata in cucina se la chiamata viene dallo stesso Signore e Dio? Anzi, direi che per Marta la chiamata è ancora più straordinaria, perché l'Eterno non la chiama dal cielo o da un roveto ardente né dal Monte Sinai, ma è lì seduto in casa sua. È lì che parla, un uomo come noi, arrivato stanco e sudato, coi piedi impolverati, e che poi si metterà a mangiare e bere come noi. Questo è più straordinario del roveto ardente, più straordinario del Monte Sinai che fuma e trema e fa tremare, come dice Gesù, riferendosi al Battista, ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Siamo più grandi perché è più straordinaria la proposta che Dio ci fa nel Figlio incarnato, è più straordinaria la proposta come Dio ce la fa nel Figlio incarnato, che ci fa quindi nella carne, nella quotidianità, la nostra esistenza umana. La cucina di Marta, come prima la cameretta o grotta della Vergine Maria a Nazareth, sono un luogo più sacro che il querceto di Mamre per Abramo, che il Sinai per Mosè, che l'Oreb per Elia, perché mai Dio era stato così presente come in Gesù Cristo. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Venne letteralmente ad attendarsi, a mettere la tenda in mezzo a noi, a piantare la sua tenda in mezzo a noi, per incontrarci da vicino, familiarmente, dentro la nostra vita, e offrendoci così in se stesso, con una semplicità disarmante, tutto quello per cui il cuore è fatto, di cui il cuore di ogni uomo della storia umana è fatto.